Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Oggi vogliamo soffermarci su un festival che abbiamo seguito sempre con molto interesse e con molta passione, che giunge quest'anno alla sua 16ª edizione. È il Religion Today Film Festival. Ne parliamo con la direttrice Katia Malatesta, che è con noi in studio. Benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Il festival si svolgerà dall'11 al 22 di ottobre a Trento principalmente, e verrà appunto inaugurata il giorno prima, l'11 di ottobre. È giunto, dicevamo, alla 16ª edizione con un tema molto particolare quest'anno, che è visioni, realtà e utopia. Questo ha significato anche, in qualche modo, tra i film che sono arrivati come proposte appunto per il festival, anche un accento forse su alcuni temi particolari. Quali?
È proprio così. In effetti il Religion Today Film Festival ha la caratteristica da sempre di esplorare quel rapporto estremamente complesso che hanno le religioni con gli aspetti del vivere sociale nel senso più ampio. Quest'anno però in modo particolare il tema che abbiamo lanciato ha evidentemente indotto registi e produzioni a mandarci film particolarmente impegnati su questo terreno dell'indagine di ciò che uomini e donne di tutte le fedi, di tutte le religioni, in tutti i contesti geografici cercano di mettere in campo per una società qualitativamente diversa, per un futuro, per un domani migliore. Per cui moltissimi film che indagano proprio questo sforzo per la pace, con particolare attenzione alla Terra Santa. Per cui abbiamo proprio una sezione ad hoc, una sezione specifica che si interroga su ciò che è possibile fare, guardando anche per esempio ad altri scenari come quello sudafricano, per portare veramente un segnale di speranza in un momento in cui invece questa ferita sembra più che mai aperta, e non soltanto per una limitata zona del Medio Oriente, ma veramente per tutto il nostro pianeta, per tutti gli equilibri internazionali. E ancora il rapporto tra religioni e diritti umani. In particolare Religion Today da sempre si interroga su religioni e differenze di genere, donne e religioni. Anche quest'anno abbiamo una sezione specifica che ci presenta anche due casi di femminicidio, quindi denunce fortissime del femminicidio di nuovo in diversi contesti. Anche questo appunto troviamo che sia un tema tristemente attuale, per cui appunto una proposta cinematografica che più che mai ci aiuta a leggere la nostra contemporaneità. E dall'altra parte invece una sezione che sembra andare nella direzione contraria, quindi tornare sulla nostra storia, sulla storia del Novecento. D'altra parte è anche vero che quando si parla di grandi utopie probabilmente dobbiamo fare marcia indietro e tornare proprio al secolo breve. Beh, noi invece abbiamo individuato un secolo lungo insieme al Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, 1914-2014, inchiesta sulla pace nel secolo degli assassini, il titolo di un'altra sezione che quindi ci presenta in modo estremamente nuovo e originale tante pagine di storia, Seconda Guerra Mondiale, Shoah, ma anche per esempio contesto del Pacifico, Indonesia nella Seconda Guerra Mondiale, eccetera, fino alla guerra Iran-Iraq e alla guerra in Siria.
L'attenzione al Medio Oriente non è nuova per Religion Today, proprio perché è un'occasione anche di incontro, è un'occasione di dialogo tra religioni. Quest'anno questa particolare questo particolare accento alla situazione appunto della difficile pace in Medio Oriente, come viene mostrata attraverso il cinema?
In moltissimi linguaggi diversi. Questa forse è anche un po' la caratteristica di un titolo che si presta anche ad una lettura squisitamente cinematografica. Visioni, realtà e utopia per noi è anche un modo di riflettere su quella dialettica che è connaturata alla storia del cinema fra realtà e immaginazione, semplificando, quindi documentario e, se vogliamo, finzione. Sempre di più il cinema del presente ci insegna che l'etichetta virgolette vanno usate esclusivamente per comodità, ma che veramente è facile trovare documentari che arrivano ad altissime vette poetiche e viceversa film a soggetto, per esempio, con un fortissimo aggancio nella cruda realtà. Lo abbiamo visto anche a Venezia, è proprio certo. Cosa di questi giorni. Per cui appunto questa forse è anche la caratteristica dei film di quest'anno, che veramente i confini si fanno sempre più sfumati, e per cui passiamo appunto da documentari con un fortissimo impegno anche formale, estremamente emozionanti, che ci raccontano appunto storie di uomini e di donne che, per esempio, ripartono da quelli che sono lutti personali, violenze subite veramente nel corpo della propria famiglia, per dare un esempio, per lanciare un messaggio a comunità che a volte accolgono le loro proposte con incredulità, se non addirittura rifiuto. Per cui appunto storie di uomini e donne coraggiosi che in questo contesto veramente quanto mai difficile cercano di tenere viva questa fiammella della speranza nell'impegno concreto, mossi anche dalla loro fede e da una visione umanistica più in generale.
Ci sono diversi eventi speciali che così saranno un po' delle tappe essenziali di questo festival. Vogliamo vederne alcuni?
Certamente. Beh, prima di tutto il nostro festival si costruisce e sopravvive, vorrei dire, anche praticamente grazie ad una larghissima rete di collaborazioni. In qualche modo cerchiamo di far sì che quasi ogni film possa essere commentato da esperti della materia che appartengono al mondo dell'associazionismo in diversi settori. E questo è vero soprattutto appunto per alcuni film che potranno essere presentati appunto con la consigliera di parità della provincia autonoma di Trento, con il Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani, con altre associazioni e soggetti che si occupano di migrazione e accoglienza. E su questo in particolare abbiamo un evento in programma per sabato 12 ottobre a Trento che vedrà anche la partecipazione del Ministero per l'Integrazione, ed è un tema estremamente importante e caro per il Religion Today Film Festival. Tornando indietro di un passo, l'inaugurazione 11 ottobre ci porta invece forse su note più leggere, per cui parleremo di umorismo ebraico con Joelle Dix. Probabilmente per tante persone sarà una presenza inaspettata al nostro festival, per chi lo conosce soprattutto come grande attore e cabarettista, ma noi lo abbiamo chiamato anche proprio appunto come interprete raffinato di questa tradizione di un dio che sorride, e anche per il suo impegno nella battaglia contro il razzismo e per l'integrazione come blogger, che è particolarmente attento e sensibile quindi a molti dei nostri temi.
E poi un ricordo anche di un grande autore italiano.
Sì, una retrospettiva. Nel 1963 uscì La ricotta, questo episodio di un film a episodi per l'appunto, che ci racconta la storia di una troupe attiva nel girare un film sulla passione di Cristo. Ecco, è un film che guardato oggi sembra di ancora un'attualità, una modernità, oserei dire sconcertante. Allora fu oggetto di un procedimento giudiziario che ha oggi dell'incredibile. Pasolini fu accusato e di fatto condannato per vilipendio alla religione di Stato. Per cui noi abbiamo deciso di arrivare alla visione del film nella versione originale, non censurata, attraverso una ricostruzione teatralizzata di questo procedimento giudiziario. E bisogna dire che la lettura della sentenza è anche un'eccezionale pagina di critica. Si può dissentire sulla conclusione che raggiunse il consiglio giudicante, ma decisamente la lettura di queste pagine è illuminante per capire meglio il film.
Questo sarà il giorno, la domenica 13 ottobre. Giovedì 17 ottobre invece c'è ancora un altro evento particolare, una sessione aperta al pubblico sul tema religioni, libertà e pace in un mondo multiculturale.
È da 3-4 anni che la provincia autonoma di Trento collabora con il Ministero per gli Affari Esteri e con l'ISPI, l'Istituto di Scienze Politiche Internazionali, per la realizzazione di un seminario che ha per tema generale, poi declinato anno per anno, il rapporto tra religioni e relazioni internazionali, e partecipano esperti, accademici, alti diplomatici veramente da tutto il mondo. È una grande occasione per la città di Trento che si collega proprio all'esistenza del Religion Today, e cerchiamo sempre di creare creare quindi dei momenti di scambi, per cui appunto di rendere possibile anche la partecipazione dei nostri ospiti internazionali a questo momento, che veramente rappresenta uno snodo di riflessione che crediamo davvero utile per il mondo presente.
Un'ultima domanda riguarda invece proprio il genere. Esiste il genere del film religioso o che tratti temi religiosi?
Direi proprio di no. Lo stiamo cercando da 16 anni. In realtà di fronte a noi sempre di più si dipana, si sviluppa la complessità non solo appunto del mondo che ci troviamo davanti e che sempre di più ci costringe a percorrere strade nuove, ma dall'altra parte proprio anche la pluralità, la complessità di cinematografie che sono molto diverse tra scuole, ecco, geografiche, quindi contesti geografici, e anche all'interno di uno stesso contesto, per cui veramente viene da dire gli autori sono isole, come si diceva, e ognuno di loro percorre strade nuove interessanti in un periodo in cui sicuramente anche l'evoluzione delle tecnologie consente scelte nuove, per cui per esempio trovo estremamente interessante seguire ciò che accade nel mondo del documentario, dove è possibile rinunciare anche all'antico concetto di una troupe invadente e di fatto girare prodotti di altissima qualità formale con una piccola leggera fotocamera digitale che consente di sviluppare anche un rapporto diverso con le persone, con il mondo, con la società documentata. Per cui questo sta cambiando molto i prodotti che arrivano al nostro festival. E direi che tutto sommato la qualità ne risente positivamente. È un'evoluzione, è qualcosa di diverso, ma che decisamente non ci fa rimpiangere i tempi passati.
Grazie allora a Katia Malatesta, direttrice del Religion Today Film Festival, che giunge quest'anno alla 16ª edizione, che si svolgerà dall'11 al 22 di ottobre, inaugurandosi a Trento e poi anche in altre città, come appunto è uso del Religion Today Film Festival. Grazie di essere stata in nostra compagnia.
Grazie davvero.
E adesso parliamo di Oscar, certo un po' in anticipo perché la cerimonia che premierà i migliori film del 2013 avverrà soltanto il 2 marzo del 2014 a Los Angeles. Tuttavia è di pochi giorni fa la notizia che La grande bellezza di Paolo Sorrentino è il film scelto per rappresentare il cinema italiano alla cerimonia degli Oscar. Le nomination ufficiali per il miglior film straniero saranno annunciate soltanto il 16 gennaio del 2014 dall'Academy e quindi dopo quella data sapremo se appunto il film di Paolo Sorrentino sarà davvero in gara per la statuetta. La grande bellezza del titolo è immediatamente e forse apparentemente la straordinaria, magnifica bellezza di una città unica come è appunto la città di Roma. Lo sguardo che Sorrentino ha su questa città, lo sguardo con la quale la riprende tra l'altro nelle ore meno frequentate, quelle in cui la bellezza di Roma è più rarefatta e appunto meno visibile, meno vista normalmente, quindi per esempio all'alba, per esempio in certe ore in cui appunto la città è meno trafficata, meno frequentata. Ed è veramente lo sguardo di una persona incantata da questa bellezza. Sorrentino ha dichiarato di vivere ormai da 6 anni appunto in questa città, nella città di Roma, ma che è sempre rimasto con uno sguardo un po' da turista incantato, sempre sopraffatto, diciamo, dalla meraviglia di questa città. E tuttavia è come se nella città si sentisse, e questo lui lo restituisce molto bene appunto con la lentezza dei suoi sguardi su Roma, si sentisse la sensazione appunto di un antico, irrisolvibile mistero che fa sempre sentire le persone un po' fuori luogo. E cita addirittura in un'intervista Paolo Sorrentino, cita Ennio Flaiano, che diceva che la città di Roma, che vivere a Roma è un po' un modo di perdere la propria vita. E proprio il protagonista, Jep Gambardella, che è interpretato da un magnifico, misuratissimo e ironico, e veramente ci sarebbero tantissimi aggettivi per definire la bellissima interpretazione di Tony Servillo, appunto il protagonista del film, ha perso la sua vita vivendo e perdendo tempo appunto a Roma. Ha cioè cominciato, esordito con un grande successo letterario, L'apparato umano, un libro che viene spesso citato ma che lui con grande senso di autoironia dice ormai non è più nemmeno trovabile nelle biblioteche, reperibile nelle biblioteche, quindi veramente una specie di chimera, di qualcosa insomma perduto per sempre, di cui c'è memoria, e lui ha vissuto praticamente di questa fama, e ha vissuto di rendita in tutti questi anni, mai decidendosi a riscrivere un libro, perché dice ho vissuto troppo le serate di Roma, le notti di Roma, e quindi ho poi appunto perduto tempo, non sono mai riuscito a riprendere la penna in mano, ricominciare a scrivere, anche perché, lo rivela ad un certo punto del film, ha sempre cercato di incontrare la grande bellezza, appunto, cioè questa bellezza che avrebbe potuto dare un senso alla sua vita, che avrebbe potuto dargli una speranza di felicità. Nel film, in realtà, il protagonista si rende conto d'aver visto, d'aver incontrato la grande bellezza e d'averlo fatto molto presto nella sua vita, probabilmente senza rendersene conto e lasciandola sfuggire di mano e non ritrovandola mai più. Soprattutto non ritrovandola mai più in un mondo che è quello che lui frequenta, che è quello delle grandi feste di Roma, delle feste che fanno stordire delle persone che rappresentano una specie di piccolo zoo di piccoli fallimenti e di persone che stanno inutilmente cercando di stordirsi per dimenticare appunto il proprio vuoto interiore. E ci sono dei personaggi molto tipici, non soltanto di Roma ovviamente, ma di qualsiasi società. E lui guarda appunto questo mondo, questo sottobosco, con lo sguardo disincantato di un uomo che ha compiuto 65 anni, che non ha più la speranza di poter rincontrare appunto questa grande bellezza, il senso della vita. Tant'è vero, ed è la parte anche più interessante e sottile secondo me del film, quando lui arriva a farsi delle domande sul senso della vita, sono domande che lui vorrebbe porre ad un cardinale che appunto incontra, anche alla santa, una suora missionaria ricalcata vagamente sulla figura di Madre Teresa di Calcutta, quando lui si trova cioè a poter forse fare una domanda sul senso della vita, una domanda più profonda, in verità sono domande che lui non riesce neanche a porre, un'esigenza, forse una risposta che lui non ha trovato, così dice, ma probabilmente non l'ha trovata anche perché non ha mai avuto la serietà di porre questa domanda appunto con verità, con sincerità, con serietà appunto, cioè di porsela veramente. E quindi anche questa sembra una sorta di occasione perduta, ad un'occasione quasi raggiunta. C'è un momento onirico, surreale, quando lui sulla terrazza all'alba si trova appunto con la santa che è stata sua ospite a cena la sera prima, e c'è e si sono fermati sulla terrazza del suo appartamento dei fenicotteri rosa, che sono come in pausa per la loro migrazione e che all'alba, ad un soffio appunto della santa, riprendono il loro magico volo, che esiste, che è lì, è proprio davanti ai suoi occhi, ma che è invisibile ai più. E questa è un po' la sensazione dell'intero film, come se effettivamente questa grande bellezza, questa intuizione di un senso più alto della vita, di una possibilità di felicità, di una possibilità di realizzazione, fosse lì, presente, a portata di mano, eppure proprio per la mancanza di decisione anche, e lo ripeto ancora, di serietà nel porsi una domanda sul senso, è sempre inafferrabile, sempre mai raggiunta, e ormai, appunto così sembra dirci Sorrentino, per il protagonista Jep Gambardella, ormai irraggiungibile. Un film amaro, dunque, molto poetico, a tratti alla lentezza di un adagio, ma questo non dispiace. Quello che invece ogni tanto ha, appunto, come un difetto che ogni tanto è palpabile, piuttosto nella sceneggiatura. Ci sono alle volte delle spiegazioni inutili che avrebbero fatto meglio a rimanere invece così, meno evidenti, meno chiare, risposte che forse era meglio non dare in maniera così così esplicita, perché i momenti migliori del film sono proprio quelli che invece restano in qualche modo sospesi, che si lasciano intuire piuttosto che spiegare. Ho parlato già della presenza straordinaria di Tony Servillo nel ruolo del protagonista, ma voglio ricordare l'apporto di tanti altri comprimari, prima fra tutti una straordinaria Sabrina Ferilli e accanto a lei Carlo Verdone in un ruolo non comico e invece appunto con dei tratti di patetismo sinceri e particolarmente toccanti e commoventi e altri appunto altri attori anche del panorama teatrale italiano come Pamela Villoresi, Galatea Ranzi o Iaia Forte che appunto aiutano a creare dei personaggi alle volte sono quasi dei cammei nel racconto ma che sono invece straordinariamente significativi ed efficaci. Ma ascoltiamo il trailer del film.
Quando sono arrivato a Roma a 26 anni sono precipitato abbastanza presto, quasi senza rendermene conto, in quello che si potrebbe definire il vortice della mondanità. Ma io non volevo essere semplicemente un mondano. Volevo diventare il re dei mondani. Io non volevo solo partecipare alle feste. Volevo avere il potere di farle fallire. Sedimentato sotto il chiacchiericcio e il rumore, il silenzio e il sentimento, l'emozione e la paura, gli sparuti in costanti sprazzi di bellezza e poi lo squallore disgraziato e l'uomo miserabile.
Questo chiudiamo il nostro programma odierno. Vi aspetto sabato prossimo ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.